la presentazione della Beata Vergine Maria è un episodio che viene collocato all'età di 3 anni di Maria al Tempio di Gerusalemme. È narrato nel Protovangelo di Giacomo, testo apocrifo del secolo II. Il gesto, non prescritto dalla legge, indica la totale appartenenza della Vergine a Dio fin dall'infanzia. È tra le principali feste mariane della Chiesa ortodossa. Ed è un'occasione anche per noi ancora per affidarci, affidare tutte le nostre necessità all'intercessione della nostra comune Madre del Cielo. E affidarle anche il libro dell'Apocalisse, con cui anche oggi sentiamo delle parole non facili da interpretare e che d'altra parte, come abbiamo sentito al capitolo 12, pare che parli anche di Maria. Ecco, quindi iniziamo la nostra preghiera con un'invocazione allo Spirito attraverso questa intercessione potente e chiediamo ancora una volta il perdono dei nostri peccati per poter dedicarci con tutto il cuore, alleggeriti e non distratti, alle parole che il Signore oggi ci vuole regalare.
Leggere, rileggere, cercare di capire le varie cose che ci sono in tutti i versetti, però alla fine non sono riuscita come a fermarmi su qualcosa di particolare, ma guardando tutte le situazioni presentate mi veniva da dire che non ci sono via di mezzo, che non c'è una via di mezzo, diciamo, e possiamo attaccarti al Signore appunto in tutti i momenti drammatici, difficili della vita, della nostra vita, oppure si è contro di Lui. Cioè ogni tanto fa vedere che in realtà voleva che si convertissero, però invece maledicono Dio, quindi è forte anche tutto questo. A me è venuto per dire appunto che poi per noi o si sta proprio attaccati al Signore, chiunque ci può stare attaccato veramente, altrimenti tutte le cose che possono succedere ci portano in un'altra direzione, che quindi non solo è lontananza, qua diventa maledizione, quindi molto grande, molto grossa, diciamo. E quindi mi sembrava che nel Vangelo oggi c'è in croce, che non dice parola, e però intorno c'è tutta una situazione che sì, come essere così lontani da lui, quindi contro, tra tutte parole contro, riportando certe cose magari deviate, insomma, come le leggono, e quindi non c'è una via di mezzo, proprio con lui o purtroppo contro, quindi e noi dobbiamo starci proprio andati, ecco, minuto per minuto, giorno per giorno.
Visto che insomma, il testo stesso, ma anche le note, insomma, parla dei confronti tra Reno con la vicenda dell'Egitto, le piaghe dell'Egitto, e allora si dice in Esodo che il faraone fu indurito, e allora che sia una corrispondenza anche su questo punto con quello che avviene, viene detto nel libro dell'Apocalisse, questo indurimento fare questo confronto, come nell'Esodo, questo inserimento del faraone porta alla Pasqua, è quasi necessario che ci sia la Pasqua, e così allora forse si potrebbe dire anche trovare più il senso di questo inserimento anche che viene descritto dall'Apocalisse, questa radicalità è una radicalità però che va verso la Pasqua. Mi pare questo importantissimo. E anche qui si dice che tutti quei ladroni, anche loro dicono, bestemmiano Gesù, insomma, però questo mi sembra confermi, insomma, che questa umanità delle vita che malvagia forse anche, non so come dire, però anche per questo, per i ladroni, per tutta questa umanità, c'è una direzione verso la Pasqua. Poi questo ovviamente non toglie le responsabilità, eccetera, però mi sembra questo un dato importante.
Alla fine dei versetti, 9 e 10, quando parla di tutte queste cose terribili, sono questi uomini che bruciano e bestemmiano, perché invece di tempi si terrebbe di gloria. E ancora il versetto 11, bestemmiamo in nome di Dio a causa di questi dolori, insomma, vengono queste tenebre. E allora qui invece di tempi essere bestemmi, invece di tempi essere delle orazioni. A me viene in mente il capitolo 12 del libro della Sapienza, quando prima fatica la visitazione, insomma, della vicenda del deserto, del popolo di Israele, e dove si parla, soprattutto in questo capitolo 12, della benevolenza di Dio verso tutti. E comincia così il capitolo: il tuo spirito fortifica in tutte le cose, per questo ti castighi, poco a poco ti colpisco, e ti ammonisce ricordando loro i propri peccati, perché eri innagata la malvagità, credono in te, Signore. E dopo parla di tutti i castighi, delle rame, delle teste, eccetera, perché ti distruggessero poco a poco, insomma, per vedere, eccetera. E quindi è come se ci fosse proprio un senso, se dimostrasse, insomma, questa, anche in mezzo a questo che sembra un grande macello, a me è sembrata appunto ancora un modo, cioè che manda tutti questi segni, come insomma, per un pentimento, non so, per vedere, insomma, se c'è una strada, insomma, per non... per portare, insomma, tutti a queste sapere, non so.
Ci vuole dare per adesso che non ho tempo di comprare questo versetto 15, incuriosisce perché sembra un versetto fuori dal contesto. Vengo come un ladro, beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere il suo vergogno. Quindi a me è venuto a pensare questo, le vergogne restano, i peccati restano, ci sono, però c'è questa veste che ci è stata data e che custodisce, non toglie forse, però Dio non vede le vergogne. Un po' ho pensato alla vicenda dei primogeniti la notte di Pasqua in Egitto, questo sangue sull'architrave, e quindi c'è questo salto che salva. Certo che poi in quelle case probabilmente c'erano delle vergogne, però quel sangue e questa veste ha permesso, di essere salvati. E fino alla fine, c'è tempo, eh? Non c'è nessuna preclusione, non c'è nessun giudizio. Il problema non sono i peccati, il problema è che non si sono pentiti, non ci si pente. Non è la gravità del peccato qui che viene messa in discussione, qualunque, ma è il desiderio del pentimento che si desidera, che si vuole. Ecco. Allora io mi sono detto che, insomma, per trattenersi da tutta questa roba, ecco, la parola di Dio è un buon vestito, insomma, se si riesce un po' a custodirla, le nostre vergogne restano nascoste, e insomma, ecco, però, ripeto, poi fino alla fine nessuno poi sa, se non Dio solo, quello che c'è nel cuore di un uomo fino alla fine.
L'espressione, cioè il fatto che le piaghe, l'abbiamo già visto, che le piaghe, i castighi non portano al pentimento, sembra proprio che sia proprio una forma ben conosciuta. E c'è anche un versetto di Isaia che scriveva la stessa cosa. Il non pentimento dopo, come dire, intanto questa cosa dice che evidentemente la speranza delle piaghe è che portino al pentimento, però sembra che siano inefficaci in effetti. Però qui è interessante, perché molto interessante, perché serve a dire che cosa spera poi alla fine Dio. L'avevamo già anche visto, spera che ci sia il pentimento, ma ci sia la lode, soprattutto tutte le parti dell'Apocalisse in cui c'è una lode, si capisce che è un momento molto positivo, è il fine di tutta questa cosa. E poi ci sono questi intermezzi che però in ogni caso non portano a nulla, perché non portano al pentimento, quindi non portano alla lode. E così è, insomma. La questione dell'abito è molto interessante, perché il capitolo 15 è vero, anche a me è sembrato un po' fuori dal contesto, ma nel senso che lancia però una possibilità di vedere speranza, mi pare. Vengo come un ladro, beato che è vigilante, custodisce le sue vesti. Le vesti, avevamo già viste che erano vesti lavate nel sangue dell'agnello, per esempio. Fanno pensare a qualche cosa, a un riparo al battesimo, ecco, mi verrebbe da pensare a me, e che quindi è quello che in qualche modo difende, se non so, la questione delle vergogne, eccetera. Certamente l'abito copre la nudità, e quindi è meglio avere l'abito, e qui gli abiti ce ne sono, è uno dei frutti del lavaggio del sangue dell'agnello, la veste.
Su questo generale insuccesso dei flagelli, come ha sottolineato Nicola nella prima parte, generalizzata risposta di non pentimento, e così sottolineata per due volte o tre nel capitolo di oggi, perché invece di pentirsi non bestemmiano Dio, non gli rendono gloria, questa ripetizione, questa sottolineatura, oltre a quello che diceva Nicola, che magari una speranza che c'è sotto, io ho pensato anche che forse possa esserci nel pensiero, nel progetto di Dio, anche un dire: bisogna che io faccia qualcosa. Perché gli uomini reagiscono così, cioè non si pentono. E forse c'è sotto qualche cosa che lui ha inventato o inventa, perché il suo scopo è quello di recuperare gli uomini, quindi vede che la risposta è questa. non ci pentiamo, non diamo gloria a lui, però lui vuole fare qualcosa per rimediare. Mi sembra che sotto ci potesse essere anche volerci dire questo, insomma, io voglio fare qualcosa.
Riguarda le tenebre che questo angelo provoca. Ecco, evidentemente il prologo di Giovanni, perché lui si dice che la luce vera prende e le tenebre non l'hanno, vinta, non l'hanno soppressa, non l'hanno soffocata. Quindi ricordare insomma questa luce vera forse aiutare, se a volte le tenebre sembrano oscurare molto, sono molto, molto invasive.
Riguardo al primo di questi segni, che è quello del sole, ho pensato al surriscaldamento della terra. Riguardo al secondo, il fatto delle tenebre, ho pensato al fatto che larga parte della popolazione in Ucraina non ha più la luce. E riguardo al prosciugamento dell'Eufrate, ho pensato a tutti i luoghi della siccità della terra, ancora per vedere come questi vari flagelli siano qualcosa che si verifica anche oggi, può capitare a tutti, e non è che quelli che più in questo momento patiscono questo tipo di prove siano persone che siano più colpevoli di noi, direbbe Gesù a proposito di varie disgrazie che gli vengono raccontate. Ecco, da ultimo questa convocazione dei popoli in questo posto Armageddon. Mi ha fatto particolarmente impressione la ripresa che fa Zaccaria al capitolo 12 di questa immagine, perché l'immagine risale all'uccisione di Giosia da parte dell'esercito egiziano, ma appunto Zaccaria riprende questo e lo riprende unendo l'affermazione guarderanno quelli che hanno trafitto con il lutto per un figlio unico e con la convocazione a Megiddo degli eserciti, quindi fa come un miscuglio di eventi che per noi evidentemente il miscuglio totale ha un significato ancora nella direzione, come qualcuno di voi ha già detto, della passione di Cristo. In più, ecco, io vengo comunato, messo lì in mezzo così, appunto, si chiedono se spostare il versetto, però infatti non so quanto uno possa spostare, c'è, insomma. Quindi anche questo ancora ci dà l'impressione di un libro costruito tra l'Antico e il Nuovo Testamento con apparente confusione, cioè apparente confusione, ma evidentemente invece sono come tanti messaggi più o meno subliminali che ci vengono inviati per capire che siamo sempre intorno questa immagine fondamentale, mi sembra che si possa dire che nel libro dell'Apocalisse c'è un'immagine centrale intorno alla quale tutto poi ruota, che è quella dell'agnello immolato. Ho l'impressione che non si possa nascondere. Ecco, quindi tu tutte queste cose difficili anche da, da capire, prese una alla volta in modo dettagliato, mi sembra che in questo modo riescano a trovare anche una via di una direzione, ecco, verso la luce. Ah, sì, dimenticavo che mi ha colpito questi tre spiriti nobili, come rane, perché ho visto il commento che fa Alberto Ferretti, una citazione antica di Cornelio a Lapide, o Lapide, insomma, si dice, in cui dice, ma sì, perché le rane gracchiano, hanno una voce rauca e fastidiosa, perché non smette mai di non smettono mai di far sentire questo loro suono, e quindi c'è dietro anche tutto il fatto degli spiriti che escono dalla bocca, e quindi tutto il grande fastidio che viene inevitabilmente dall'uso delle parole che possono essere appunto molto fastidiose, sono disturbare, sono spiriti cattivi che escono dalla bocca. Questa cosa qua mi ha fatto pensare a tanti altri luoghi della scrittura in cui si mette in guardia da quello che può uscire dalla bocca dell'uomo.